Nelle pagine HTML, la pagina iniziale generalmente, se viene riportata nell'area degli indirizzi, ti riporta un index.html. Qui voi vedete un index.php. Abbiamo detto che PHP è un linguaggio di scripting che serve per estrarre dati da un database. Quindi io già capisco da questo indirizzo che qua ho un qualcosa che ha a che fare con una base di dati. Lo so, c'è. In più vediamo che abbiamo un'intestazione, abbiamo una serie di blocchi, abbiamo un corpo centrale che riporta delle news o comunque delle informazioni che vengono aggiornate con una certa continuità, quindi siamo abbastanza certi che si tratti di un gestore di contenuti. Questo in particolare è un gestore di contenuti di ambito didattico, e chi si occupa di scuola generalmente lo conosce perché ci sono all'interno tutta una serie di aree dedicate, di forum per insegnanti ed è abbastanza conosciuto. Quindi vedete che è semplice riconoscere un gestore di contenuti. Poi al di là della numerosità dei blocchi, banche dati, avvenimenti, formazioni, ci sono una serie di sezioni. Ognuna di queste sezioni però è strutturata, nel senso che io posso riconoscere le informazioni e cercare le informazioni perché queste sono organizzate in modo tale che io possa raggiungerle con una chiave di ricerca. Andiamo a vederne un altro. Oh, vedete, qui non c'è index.php. Perché è nascosto, nel senso che quando io vado a questa pagina faccio riferimento comunque a un indirizzo. Vedete però che accanto c'è scritto post nuke. La famiglia nuke è una delle famiglie di CMS open source, e anche qui ho un'intestazione che può essere modificata e personalizzata. Ho una serie di blocchi, che sono blocchi HTML o blocchi di sezione, ho un'area di amministrazione che mi consente di gestire le sezioni e gli utenti che hanno accesso a questo CMS. E anche qui ho la necessità di aggiornare con una certa continuità il sito. Vedete che poi posso avere dei blocchi che fanno riferimento a ulteriori portali HTML. Uno di questi, per esempio, vedete, neuroscienze.net, anche questo è un CMS. Quindi vedete che quasi tutti e anche questo è molto. Diciamo, è abbastanza riconoscibile, voi avete a sinistra e a destra questi blocchi e avete una serie di contenuti che possono essere organizzati in maniera diversa. Quindi vedete che laddove ho molte informazioni che devono essere aggiornate periodicamente con una certa continuità, devo ricorrere a portali che siano organizzati su un database. Okay? Il funzionamento è sempre lo stesso, abbiamo detto, noi abbiamo un database e un linguaggio che estrae dati dal database e poi mi ricostruisce una pagina HTML sul display. Adesso andiamo a vedere laddove io non ho solo informazioni, ma ho anche la possibilità di utilizzare alcuni modelli. Questo è un sito che ha vinto il Pirelli Award, non so se l'anno scorso o 2 anni fa. Ed è un sito molto interessante dal punto di vista scientifico e divulgativo. Anche in questo caso avete una serie di sezioni. Questi modelli a volte richiedono il caricamento di un player, che può essere un player flash o un player QuickTime, per visualizzare quello che avviene sullo schermo. Vedete, in questo caso io non ho a disposizione questo player, devo cliccare qua sopra e lo devo installare. Vi consiglio di andarlo a visitare poi in un secondo momento, perché altrimenti per caricare queste cose perderemo molto tempo. L'indirizzo è www.pbs.org. / wnet / brain. Oh, andiamo a vedere invece più da vicino il CMS, l'LMS, cioè la piattaforma che viene utilizzata per l'erogazione dei contenuti. Generalmente abbiamo detto che queste piattaforme vengono utilizzate per l'e-learning, quindi per un tipo di formazione completamente a distanza. Il livello di evoluzione tecnologica è, diciamo, accettabile, anche se, ripeto, la personalizzazione dell'insegnamento attraverso queste piattaforme ancora è un'utopia, nel senso che io riesco comunque, in funzione della formazione in presenza, ad avere un feedback immediato rispetto a quello che comunico dal punto di vista didattico. Ieri ho visto delle facce stranite quando abbiamo parlato di quelle cose, quindi sicuramente non insisto su quell'argomento. È molto più difficile adottare una strategia di questo tipo quando io non ho un contatto fisico con le persone, perché io ho una formazione culturale. Molto spesso le piattaforme di learning vengono gestite da persone che hanno formazioni culturali eterogenee, quindi ci sono dei tecnici, ci sono degli ingegneri, ci sono degli psicologi, persone che lavorano nel mondo della didattica, e sicuramente il filtro che ognuno di noi dà alle informazioni è un filtro importante. Io seleziono alcune delle cose, io per esempio sono un architetto per cui privilegio la rappresentazione iconica, e la rappresentazione iconica dinamica in 3D, quindi dei modelli particolari. Molto probabilmente persone che hanno una formazione culturale diversa privilegiano una rappresentazione di tipo verbale. Quindi è chiaro che è difficile mettere d'accordo persone che vengono da orientamenti culturali così diversi su quella che è la strategia più adatta da adottare per un corso di e-learning che, dal punto di vista della progettazione, è vero che deve essere flessibile, ma è anche vero che deve essere riutilizzabile in contesti diversi. Quindi è difficile che questa flessibilità raggiunga livelli così evoluti. Per un corso che ha degli appuntamenti in presenza è ancora più difficile, perché io devo tener conto anche del feedback che ho in presenza. Quindi il sistema diventa ancora più complesso, perché ho delle informazioni, io non posso dire, guarda, questo è un corso che è presenza in distanza e le informazioni che vado a elaborare sono solo quelle che ho nella piattaforma. Non posso, perché poi qualcuno di voi verrà sempre a lezione e altri non verranno a lezione. Qualcuno verrà per la metà degli appuntamenti, qualcuno non verrà per nulla, altri verranno sempre, e quindi il rapporto che avranno con le informazioni sulla piattaforma sarà mediato da quelle che sono le rappresentazioni che vi darà la professoressa in presenza. Quindi è sicuramente molto più difficile elaborare le informazioni. Moodle è un prodotto open source, quindi si può utilizzare gratuitamente, si può installare abbastanza agevolmente, ha un database come i Content Management System. Che cosa ha di più rispetto a un CMS Moodle? Ha la possibilità di pianificare l'erogazione dei contenuti. Vi vengono fornite delle rappresentazioni della conoscenza, che sono rappresentazioni, ripeto, che possono utilizzare le diapositive del PowerPoint, oppure possono rappresentare la conoscenza attraverso dei file Word, quindi testuali, oppure dei file multimediali, oppure dei file audio, dei file audio-video. La scelta che abbiamo fatto in questo corso è quella di sperimentare l'abbinamento dei file audio con dei file in PowerPoint che vengono utilizzati nella formazione in presenza. Com'è possibile utilizzare questi file audio? Io ve l'ho scritto anche in una mail. C'è chi si mette di fronte al computer e ascolta la lezione, ha davanti i file in PowerPoint, quindi sfoglia, molto probabilmente il modo più efficace di consultare questi due strumenti assieme è quello di stampare il file in PowerPoint, ascoltare la lezione audio e prendere appunti sulla stampa del PowerPoint. Anche qui, se nessuno ve lo consiglia, o se arrivate a sperimentare questi media per la prima volta, non è detto che li si stampi in 3 o 4 slide per foglio. Forse la prima volta li avete stampati una slide per ogni foglio. Magari in un secondo corso, perché ve lo diciamo noi o perché lo sperimentate, potete stampare le slide in PowerPoint a 6 per pagina e poi scrivere accanto delle note. Vedete che ci sono molte modalità di utilizzare una risorsa. Abbiamo detto che può essere utilizzato di fronte al computer, con le cuffie, con le casse, oppure può essere scaricato su un MP3. siccome sono pendolare, per me è molto comodo il fatto che l'MP3 si porti in tasca, quindi la portabilità dello strumento è importante, è difficile che su un treno affollato si possa portare un computer, si possa aprire e poi più che altro si possa ascoltare, diventa inutile, tutto sommato il lettore MP3 piccino si mette in tasca, si ascolta e la portabilità non è, diciamo, una cosa di poco conto. Il libro ha avuto un successo eccezionale perché è portabile. Voi il libro lo potete leggere in giardino, al mare, lo potete leggere su un divano a casa vostra, in qualunque stanza della vostra casa. Per il computer le cose diventano già più difficili, intanto perché io il computer lo devo possedere e ancora oggi non tutti lo possiedono. Mentre se io scarico un file audio, per esempio dal computer dell'università o dal computer di un nostro collega, il file audio lo posso mettere in un lettore MP3 che è sicuramente più economico. E quindi è un mezzo che ha avuto, il lettore MP3 ha avuto uno straordinario successo proprio a causa della sua portabilità. E quindi abbiamo scelto di sperimentare questo strumento. Raccoglieremo da voi informazioni in relazione a quello che sono state le vostre impressioni e vi consiglio di utilizzarlo anche se siete venuti a lezione, perché ritornare su un argomento e avere la possibilità di sfogliare come se fosse un libro un file MP3 non è una cosa da poco. Nelle lezioni della professoressa Paoletti avete visto che la rappresentazione orale veniva descritta come una rappresentazione istantanea, cioè non ci si poteva tornare su se non col ricordo. Nel momento stesso in cui avevo fissato i concetti nella mia mente, io potevo tornare su quella che era una rappresentazione orale. Oggi non è più così. Io posso intervenire sulla rappresentazione, la posso riascoltare in un secondo momento in un file audio, posso ritornare su alcuni brani, quindi se non ho capito un concetto posso tornare indietro, posso saltarne altri perché so che la professoressa in quel momento stava caricando alcune cose sul computer, per cui quei 2 o 3 minuti sono assolutamente inutili, posso saltarli. E in effetti ho il controllo in un momento successivo di quella che è stata la lezione e non è cosa da poco. È chiaro che questa cosa diventa ancora più importante nel momento stesso in cui io non ho seguito le lezioni, non sono venuto a lezione, posso avere tutta una serie di materiali di supporto che sono i libri di testo, le dispense, i file PowerPoint, ma non ho memoria di quello che è avvenuto all'interno dell'aula. Con il file audio sì, io posso tenere in memoria da qui al prossimo anno, al prossimo corso, perché poi posso anche come docente non essere soddisfatto di quella rappresentazione, posso modificarla, posso intervenire. Con un programma di elaborazione del file audio io posso anche tagliarne alcuni pezzi prima di fornirli. Ci sono per esempio delle parti iniziali dove c'è un sacco di rumore, fruscii, queste parti possono essere eliminate. Oppure io come docente potrei non essere soddisfatto della rappresentazione di un concetto, potrei intervenire sul file prima di darvelo e riregistrare un pezzettino della lezione. E questo non, anche questa è una cosa molto importante, sia dal punto di vista del docente che dal punto di vista dello studente, perché la precisione di quello che viene detto, del concetto che viene condiviso con voi, è maggiore. È chiaramente, quando si parla senza leggere, si fa un'esposizione che comunque è estemporanea, per quanto si sia ripetuta in occasioni precedenti, si possono commettere degli errori. Nel testo scritto questo non è ammesso, perché il testo scritto rimane, e ora rimane anche l'audio. Io ricordo che feci un'esperienza di registrazione del file audio alle SIS del Lazio. Alcuni professori non erano contenti della registrazione, perché si rendevano conto che la registrazione comunque fotografava una rappresentazione, sulla quale poi loro non sapevano tornare, perché non avevano le competenze tecniche, e questa registrazione veniva fornita il giorno dopo. Quindi alcuni docenti non erano contenti di questo, perché voi capite che, insomma, potrebbero esserci delle imprecisioni rispetto a rappresentazioni di tipo testuale. Un'altra cosa importantissima della piattaforma dell'LMS rispetto al CMS è la possibilità di analizzare e di tracciare quello che è stato il vostro il vostro comportamento sulla piattaforma. Questo avviene seguendo due file di log. Ho tutte le attività, quindi posso raccogliere informazioni su un determinato file audio e potrei conoscere le informazioni rispetto a questo file sia per tutti i partecipanti che per un singolo studente iscritto al corso. Quindi io so che cosa voi avete scaricato, che cosa voi avete visitato e cosa non avete visitato. Ora, questo non ha un intento punitivo, però se noi andiamo a confrontare le informazioni con quello che è, per esempio, il vostro rendimento al test finale, io posso dire che c'è una correlazione tra alcune variabili che raccolgo attraverso la memorizzazione delle vostre attività in linea e quello che è il vostro rendimento. State molto attenti, perché è un ragionamento pericoloso. Pericoloso perché? Perché queste sono informazioni di tipo quantitativo. Io potrei collegarmi al sito Istrutech tutti i giorni, entrare in Moodle tutti i giorni e non capire nulla perché non studio. Faccio, navigo, mi fermo, sì, scarico, poi vado, mi piace, qui c'è un bel colorino, clicco qua sopra. Però poi io non entro nel merito della comprensione, della memorizzazione, della rielaborazione dei contenuti che vengono erogati. Quindi è uno strumento che va preso con cautela. Cioè io ho le risorse e vedo chi ha avuto accesso a queste risorse e quanto tempo si è soffermato in linea su quella risorsa. Poi ho invece il log degli studenti. Io so che, per esempio, diciamo, nella prima parte del corso, specialmente nella prima settimana, non è entrata o perché non è venuta a lezione, potrebbe aver cominciato il corso più tardi e allora vedete quanto è importante il fatto che noi si raccolgano le informazioni delle presenze, ecco perché vi facciamo mettere le firme, perché noi riusciamo a capire per quale motivo o comunque possiamo trarre una correlazione, lei non c'era e non ha avuto accesso. Non solo, siccome io so anche quando è avvenuto l'accesso ad una determinata risorsa, posso dire, lei non ha frequentato la prima settimana, però nella seconda settimana è venuta a lezione e poi è andata a rivedere quello che abbiamo fatto nella settimana precedente. Questa è un'altra informazione che può essere utile. Vedete, qui è tornata 3 volte su un file audio, quindi probabilmente l'ha ascoltato dal computer, non l'ha scaricato, altrimenti posso supporre... Perfetto, ci sono state delle difficoltà, non lo so, comunque è tornata 3 volte sull'ultimo file audio, ci sono stati 2 accessi. Ha risposto a un questionario in linea, sono state date delle risposte e non è stata visitata, in parte è stata visitata la 4ª settimana e io so quali file sono stati visitati e quali no. Quindi vedete quante informazioni riusciamo a raccogliere, ripeto, non sono informazioni che servono per poi mettervi in croce perché io so che il file audio della 3ª settimana, la seconda parte, lezione del 23-10, non è stato ascoltato e la domanda dell'esame sicuramente verterà su quell'argomento. Non è questo l'intento, ma è quello di memorizzare tutta una serie di comportamenti di tipo complesso che avvengono in rete, metterli in relazione con quello che voi fate nella formazione in presenza e cercare di trovare delle correlazioni. Allora, noi stiamo parlando qui di un sistema. Qual è la differenza fra un insieme e un sistema? Un insieme è costituito da una serie di elementi che hanno caratteristiche comuni. Io faccio l'insieme di tutte le persone che hanno, che ne so, un'età compresa tra i 18 e i 22 anni e che sono in questa stanza. Questo è un insieme. Un sistema invece è un organismo, vuol dire che è composto da una serie di singoli elementi e che però dà luogo a delle proprietà emergenti. Quindi il sistema è un organismo per definizione complesso e noi non possiamo ridurre il comportamento degli studenti né in linea né in presenza a una serie di comportamenti causa-effetto che io posso prevedere in maniera deterministica. Io so che se c'è un certo tipo di stimolo ho questo tipo di comportamento, non lo so. Tant'è che poi si aggiungono altri problemi, stiamo di fronte a dei fenomeni nuovi e alla complessità del sistema della didattica in presenza si somma la complessità della didattica mediata dalle tecnologie e che avviene vincendo barriere spazio-temporali. Quindi vedete che la complessità aumenta, è ancora più difficile ed è per questo che stiamo cercando di analizzare quelli che possono essere dei comportamenti che portano a delle correlazioni logiche. È chiaro che l'analisi è un'analisi molto difficile perché dovremo raccogliere molte informazioni, però è un terreno abbastanza nuovo. Io potrei, dando un'occhiata a quelli che sono i partecipanti, attribuire privilegi di accesso diversi in funzione del ruolo che viene svolto all'interno della piattaforma. Allora voi vedete che io qua ho una grossa separazione tra quelli che sono gli studenti e i tutor. È chiaro che voi da studenti non potete introdurre materiale nella piattaforma, lo potete solamente scaricare, a meno che non vi si dia questa possibilità. Questo può essere concesso e lo decide chi amministra la piattaforma. Il tutor e l'amministratore e il superamministratore hanno privilegi diversi, hanno la possibilità di compiere operazioni diverse. Questo perché? Perché se io, dal punto di vista tecnico, non sono molto bravo, potrei compiere dei danni all'interno del database. Allora, se ho dei privilegi di amministratore e posso mettere del materiale sulla piattaforma, è perché io sono un docente del corso, ma non è detto che io gestisca dal punto di vista tecnico anche la piattaforma. Perché non mi interessa, non ne ho le competenze, io faccio un lavoro diverso, sono un docente. A me interessa mettere materiale, pianificare quando e come gli studenti devono accedere a questo materiale, perché il materiale potrebbe essere invisibile la settimana prima, ma essere già lì sulla piattaforma, e poi lo posso rendere visibile perché, vi dico, da venerdì mattina potete andare a scaricare determinate cose. Okay? Quindi c'è anche, diciamo, una complessa attività di gestione dei privilegi all'interno della piattaforma, privilegi che sono strettamente connessi con quelli che sono i ruoli. Ok? Adesso cerchiamo di interrompere per 5 minuti questi ragionamenti che sono più tecnici e andiamo a vedere una serie di materiali che possono essere utilizzati ai fini didattici e che sono stati classificati in un certo modo dalla professoressa Paoletti nel corso delle lezioni precedenti. Credo che un piccolo excursus rispetto a quelle che sono le possibilità didattiche dei software sia abbastanza importante, perché voi vi potreste trovare a dover valutare alcuni software e da questo punto di vista ci soffermiamo su software di tipo diverso che vengono erogati attraverso supporti diversi. Questo è un software che abbiamo realizzato e che era un CD allegato ad un libro di testo per le scuole medie di Roma. La prima cosa che posso notare è che, essendo un CD, questo CD è una struttura chiusa, ovvero io non posso, una volta che il CD è stato pubblicato assieme al libro, non posso andarne a modificare il contenuto. E questo è un vincolo abbastanza importante, perché in questo caso siamo di fronte ad una rappresentazione della conoscenza chiusa, che non può essere aggiornata, come un libro di testo. Viene pubblicato, per aggiornarlo devo aspettare una seconda edizione. In questo caso ho una struttura ipertestuale, in particolare ho una struttura che non, all'interno della quale i link non rimandano solamente a dei collegamenti testuali o iconici, ma anche a delle animazioni. Per esempio, qui qui ho un tutorial animato che fa riferimento a un software 3D open source che veniva consigliato per svolgere alcuni esercizi che all'interno del libro di testo venivano svolti dal punto di vista tradizionale. Dal punto di vista tradizionale credo che ognuno di voi a scuola abbia seguito delle lezioni di disegno tecnico, chi alle medie e chi nelle scuole superiori, e la grossa difficoltà era che nel disegno veniva sintetizzato tutto il processo. Cioè io ho il disegno conclusivo, poi dovevo avere una serie di step, step 1, squadrare il foglio, step 2, fare una serie di operazioni, step 3, eccetera, eccetera. È chiaro che quando il disegno diventa complesso, seguire queste operazioni che erano sintetizzate da un'immagine e poi sviluppate attraverso il testo orale diventava molto complesso, a meno che diciamo, non erano state svolte delle esercitazioni parallele direttamente sul foglio da disegno. Cioè avevo ripetuto quello che era il processo nel foglio da disegno. Qui veniva consigliato un software open source di disegno bidimensionale e poi di disegno tridimensionale e pian pianino attraverso un algoritmo grafico, cioè una sequenza di operazioni che venivano svolte sullo schermo in maniera automatica, io andavo a rappresentare l'esercizio che era sinteticamente descritto all'interno del libro di testo. Quindi vedete che ho memoria di una serie di operazioni abbastanza lunghe e complicate, posso andare a modificare i parametri all'interno del software, posso andare a ragionare su quelle che sono le impostazioni di base del software e quindi le convenzioni che vengono utilizzate all'interno del disegno. Ho poi la possibilità di andare avanti e indietro, vedete qui si può andare alla fine, si può seguire step by step tutte quelle che sono le operazioni descritte all'interno del software. Quindi come faccio a rappresentare una linea con un certo tipo di intensità? Questo è, diciamo, un aiuto abbastanza grosso per quanto riguarda la memorizzazione di una sequenza di operazioni. Quindi io le guardo, le osservo, poi è chiaro che ci deve essere il momento della produzione sul foglio da disegno o utilizzando il software specifico. Se non ho capito un passaggio, posso tornare su una qualsiasi di questi step, andare avanti e andare indietro. Quindi vedete che qui io non ho file audio, non ho un'esplorazione di un elemento tridimensionale attraverso una telecamera che ruota attorno, ho solamente una sequenza di operazioni. Quindi è una sequenza di operazioni lineare, alla quale però sono arrivato attraverso un indice. Qui non ho un database, ho un'organizzazione più semplice delle informazioni. La mappa è rappresentata da una serie di capitoli e all'interno di ogni capitolo, così come in un libro, ho dei paragrafi, ogni capitolo affronta degli argomenti diversi, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo visto è che comunque si tratta di una struttura chiusa. Una volta che viene pubblicata assieme al libro di testo non può essere modificata. Qui l'argomento è più o meno lo stesso. Si tratta di introdurre gli studenti ad un software di modellazione tridimensionale. Anche in questo caso il software è diverso, ma anche in questo caso il software è un software open source, quindi gratuito, che potete scaricare dalla rete. Ma essendo un tutorial che può essere messo in rete, questo tutorial può essere aggiornato, quindi non è una struttura chiusa. Io posso raccogliere un feedback dalle persone che lo utilizzano, posso andare a operare delle correzioni, ampliare, estendere, approfondire. Vedete che ho una rappresentazione a mappa, questa mappa è attiva, quando io clicco su uno degli elementi della mappa vengo riportato ad un capitolo specifico, però in più ho questa zona a sinistra. Questa zona a sinistra è un applet Java che mi consente di avere una struttura ad albero dei vari capitoli e quindi è molto più difficile perdersi nella mappa quando io ho uno strumento di navigazione di questo tipo. Questo è uno strumento di navigazione ad albero dinamico, vedete che posso aprire gli elementi che sono all'interno, questi sono capitoli, poi sottocapitoli, che fanno riferimento comunque alla mappa che voi avete di fronte, ho una relazione tra gli elementi che costituiscono i capitoli, i paragrafi, e ho poi anche una gerarchia, perché vedete ho introduzione, attività preliminari, attività operativa, materiale di supporto. Ciò non toglie che io possa accedere direttamente al materiale di supporto o a uno degli altri capitoli, ma dal punto di vista didattico, se io voglio seguire una sequenza efficace di operazioni, dovrei seguire la gerarchia che viene data dai numeri. Quindi dovrei andare nell'introduzione, capire di cosa stiamo parlando, poi andare nelle attività preliminari che vengono consigliate e seguire fase per fase quelle che sono le opzioni. In questo caso si fa riferimento a due programmi, un programma che è abbastanza complesso che si chiama Blender 3D per la modellazione tridimensionale, un altro programma che invece è il Logo, del quale va parlato Linda ieri, i micromondi, è un ambiente di programmazione sviluppato da Papert moltissimi anni fa, che è ancora molto utilizzato sia nelle scuole primarie che nelle scuole secondarie, ed è interessante perché intanto adesso ce ne sono delle versioni gratuite, quindi NetLogo lo potete scaricare dalla rete, credo di avervelo anche messo nelle risorse della piattaforma Istrutech. Un altro motivo è perché la filosofia che sta dietro alla rappresentazione grafica di NetLogo è una filosofia comune a tutti i programmi di disegno, sia bidimensionale che tridimensionale, di tipo vettoriale. Voi avete due tipi di immagini nella rete, le immagini bitmap, che sono le fotografie che voi scattate con la macchina fotografica e scaricate nel computer. Quelle sono immagini a mappe di bit. Sono quelle, potete modificare con un programma il colore o cose di questo genere, ma sostanzialmente l'immagine rimane quella. E poi avete immagini vettoriali. Le immagini vettoriali hanno dietro di loro una funzione matematica. E questa funzione matematica può essere modificata passo passo. Quindi i programmi vettoriali sono generalmente i programmi per il disegno architettonico, sia bidimensionale che tridimensionale, oppure per il disegno pubblicitario, perché anche nella pubblicità, quando viene riutilizzato per esempio un logo, io ho una costruzione geometrica e su questa costruzione geometrica potrei aver bisogno di intervenire, sia ora che in un secondo momento. Quindi ho degli oggetti che vengono, che hanno dei parametri, e questi parametri, che sono parametri geometrici, possono essere modificati. Allora, dietro ad ogni programma di disegno vettoriale c'è un concetto. Io ho un fenomeno temporale di un elemento che si sposta dal punto A al punto B, poi dal punto B al punto C. Non interessa qual è la velocità di spostamento dal punto A al punto B e dal punto B al punto C. Quello che interessa è che io tenga memoria della traccia attraverso una linea. Quindi io ho, attraverso i programmi di disegno vettoriale, trasformato un fenomeno temporale che è un movimento in un fenomeno spaziale che è la linea. Il collegamento della linea poi può portare a delle tracce complesse e quindi a un disegno sia bidimensionale che tridimensionale. Il logo funziona nella stessa maniera. Il logo funziona nella stessa maniera, e non solo, se voi andate a scaricare il programma da internet potete vedere che se voi non applicate una funzione, che è la funzione penna giù, voi non avete la traccia di quello che avviene, avete solamente il movimento, ma non avete la memoria spaziale di quello che viene rappresentato sul foglio. Tutti i programmi di disegno funzionano in questo modo, disegno, come abbiamo detto, di tipo vettoriale. Nel file che voi poi troverete in linea avete dei tutoriali in flash e potete seguire, se siete interessati, la costruzione di un oggetto tridimensionale, oppure, come vedete qui, avete la possibilità di seguire la stessa costruzione con un programma più complesso, Un ambiente di programmazione vero e proprio che viene utilizzato in ambito statistico e può essere per esempio R. Un altro esempio di software che viene utilizzato dal punto di vista didattico come software di esplorazione, molti di voi conosceranno il programma di Google, Google Earth. E questo fa le stesse cose di Google Earth, solo che le fa su un computer locale, nel senso che non avete bisogno di un collegamento in rete. Questa è un'altra cosa importante per una scuola, perché nelle scuole spesso, dicevo, molti non hanno un collegamento in rete a scuola e quindi potrebbero avere la necessità di utilizzare dei programmi che girano su computer locali, vuol dire che vengono scaricati sulla macchina e vengono utilizzati. Vedete che questo è un software che consente di manipolare il modello, consente di esplorarlo in maniera attiva, non solo, consente anche di impostare alcune informazioni in relazione alla posizione. Quindi io potrei avere longitudine, latitudine e per esempio altitudine. E posso utilizzare una serie di filtri. Questi filtri vi consentono, per esempio, di andare a esaminare il territorio, esasperare l'altezza dei rilievi. Vedete che qui il parametro è 2, io potrei mettere 7 e in questo modo vedete che l'immagine del rilievo viene esasperata. Se metto 10 viene ancora più esasperata. Ho informazioni, abbiamo detto, sulla posizione, latitudine e longitudine, sull'altitudine e potrei ricavare informazioni sulla distanza fra due punti, quindi per esempio tra Trieste e una località che è vicino a Trieste. Quindi dal punto di vista didattico è un software molto efficace, non è una vera e propria simulazione perché io non introduco dei parametri ed ottengo delle risposte perché vado a modificare il modello, io esploro il modello e ne ricavo delle informazioni. Un altro software che invece ha un comportamento più complesso e che vi daremo all'interno di un DVD che ho consegnato a Rodolfo si chiama K-Stars. Questo programma è un programma di confine tra la simulazione e la realtà virtuale, perché mi ricostruisce il sistema celeste, ma io posso introdurre una serie di parametri che vanno a modificare il software. Non solo, attraverso questo software potrei avere anche la possibilità di controllare un macchinario, che può essere un telescopio, collegato al computer. Quindi puntare su una stella in un determinato momento dell'anno, quindi oggi a mezzanotte, perché so che in quel momento questa stella è visibile, simulo il puntamento sulla macchina, sul software, attacco poi un dispositivo di periferica che è un telescopio e quel telescopio viene, chiaramente un telescopio che ha caratteristiche, cioè che può dialogare con il software che è all'interno del computer, quel telescopio punta sulla stella. Ho terminato, ci introduce nei confronti di un altro argomento, cioè abbiamo dei software. Abbiamo visto che ci danno dei modelli complessi, delle realtà virtuali, abbiamo delle simulazioni, abbiamo degli ambienti come gli ambienti di programmazione 3D o statistici, che sono ambienti attraverso i quali io posso costruire dei modelli anche complessi, dal punto di vista didattico sono molto importanti. Ho poi la possibilità attraverso la rete di andare a utilizzare dei dispositivi e dei macchinari che altrimenti io non potrei mai utilizzare. A questo proposito c'è il telescopio robotico della Bradford University che vi consente di, questo è l'indirizzo, che vi consente di effettuare una serie di esperimenti con una macchina che sta in Cile. È chiaro che questo esperimento non è in sincrono, vuol dire che voi dovete intanto fare una iscrizione a questo sito, vi aprite una vostra area, accedete a quest'area con un user e una password, fate una richiesta al servizio. Questa è la vostra richiesta, che può essere la fotografia della Luna fra una settimana ad un certo orario. Dopo qualche giorno vi arriverà all'interno di quest'area, che è un'area dedicata a voi, la fotografia che è stata scattata attraverso il telescopio, questo telescopio che si trova in Cile. Quindi vedete che oltre ad avere software, cominciamo ad avere la possibilità di interagire con delle macchine che sono ad una distanza spaziale notevole rispetto allo spazio che è lo spazio d'aula nel quale noi lavoriamo. Quindi una scuola potrebbe avere a disposizione, per esempio, microscopi, telescopi o accesso a piccoli robot che svolgono alcune operazioni in modo remoto. E questa, diciamo, dal punto di vista didattico è un'altra cosa molto importante, un'altra possibilità, una potenzialità per affrontare argomenti che potrebbero essere del tutto teorici e che invece potrebbero aver bisogno di quell'attività esperienziale che marca l'avvenimento, l'esperienza o quel concetto teorico nella nostra mente.
Una domanda riguardo a, cioè, quindi diciamo adesso ci sono tutte queste fonti di informazione, no? A cui anche la scuola può fare molto, non solo i CD, i materiali online, no, ma per esempio anche dei siti ai quali posso fare delle richieste per ottenere informazioni che altrimenti
non potrei avere.
Ma come si fa a avere queste informazioni? Cioè la scuola
Allora, è chiaro che si può arrivare a queste informazioni in svariati modi, o attraverso una ricerca in internet, perché io sono venuto a conoscenza oggi che esistono questi dispositivi e quindi attraverso una ricerca posso mettere microscopio più controllo più remoto, fare delle ricerche e arrivare con una certa difficoltà a queste informazioni. Altrimenti posso fare riferimento a una serie di siti specializzati che hanno un orientamento didattico e attraverso i quali io posso arrivare alle informazioni. Per esempio un sito interessante dal punto di vista scientifico ed è un progetto al quale abbiamo partecipato io e Linda, l'indirizzo è già stato inserito nelle risorse web, è questo explora.org, è un progetto della comunità europea che ha per finalità quello di divulgare le scienze nell'ambito didattico, in particolare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, perché ho notato che il livello di approfondimento non è sempre particolarmente accurato per le scuole secondarie di secondo grado, ma ci sono alcuni esperimenti interessanti. Per esempio, io ho delle difficoltà nella scuola primaria a fare esperimenti, ci sono degli esempi, delle buone pratiche. Questo è un sito attraverso il quale si possono raggiungere delle informazioni interessanti. Per chi lavora nel mondo della scuola ce ne sono molti altri, poi Linda ne ha raccolti nel suo sito moltissime, quindi attraverso il sito di Linda potrete accedere ad ulteriori repository di materiali o di portali che fanno riferimento a materiali specifici. Certo non è facile, l'abbiamo detto ieri, la possibilità di raggiungere le informazioni in rete è una possibilità che in potenza c'è, ma non sempre questa possibilità si traduce in una realtà concreta. Questo perché noi ci troviamo di fronte a un super ipertesto che non è strutturato. Il tentativo di strutturare le informazioni di questo grande ipertesto sta avvenendo con l'introduzione dell'XML, perché l'XML dà informazioni sui dati che vengono contenuti nel portale. Ovvero io so, attraverso l'XML, ho alcune informazioni sui dati, cioè se vengono utilizzate delle informazioni qua sopra, nel codice della pagina possono essere trasmesse ai motori di ricerca informazioni sui contenuti. E questa è una cosa molto importante per i motori di ricerca. È chiaro che ci troviamo ancora in una fase iniziale, ma gli abbonamenti, quelli che dicevo ieri, syndicate con alcuni siti e la possibilità comunque di avere informazioni sui dati contenuti all'interno di portali o siti è una delle strade che vengono seguite per rendere un pochino più strutturata la rete. che altrimenti è una gran confusione, è difficile orientarsi all'interno della rete.